Ma come già diceva Raffaele, c'è una certa difficoltà a inserirsi nel ricco ma anche problematico dibattito di ieri. Potremmo dire che la confusione per una volta non è figlia del solo, perlomeno non è figlia solo del disorientamento che ci colpisce quando ci troviamo di fronte a uno scenario che non conosciamo o rispetto al quale riteniamo che gli attrezzi di cui disponiamo non sono più adeguati, ma sono figli anche di una ricchezza di comportamenti, no? Di quella che si sta prefigurando come una feconda rottura di queste stagioni di rotta rispetto alla stagione, schematizziamo, dell'individualismo proprietario, con la crisi dei dispositivi di formazione delle individualità che l'avevano caratterizzato, merito, meritocrazia, professionalismo, creatività, eccetera. Quindi potremmo dire che la situazione per l'inchiesta, barra con ricerca, è una situazione eccellente. Ieri Gigi chiudeva il suo intervento citando Romano Alquati, a proposito del fatto che non avevano previsto gli operaisti la rivolta di Piazza Statuto, ma l'avevano in un certo senso organizzata. Io ho avuto una frequentazione meno strutturata di quella di Gigi con Romano Alquati. Ricordo che soleva ripetere sempre: i compagni pensano che il tempo dell'inchiesta sia quello in cui non ci sono le lotte, e viceversa il tempo dell'inchiesta è quello in cui il sociale si arricchisce, il ciclo di lotte è alto. E questo, a nostro modo di vedere, senza entrare qui, dilungarci troppo su questo aspetto, dice già tutto di cosa intendiamo per inchiesta e con ricerca. Non stresseremo oltre, quindi, la distinzione originaria tra inchiesta in termini di attività conoscitiva delle forme di organizzazione del capitale o della barra composizione tecnica della classe, contrapposta alla con ricerca come presupposto dell'organizzazione politica, devi sapere, perché riteniamo che questo sia già un dato. Ne abbiamo visto anche un po' una piccola, a mio modo di vedere, testimonianza negli interventi di ieri pomeriggio, dove vediamo che in realtà pratiche di movimento, nuove lotte si intersecano spesso una capacità di autoinchiesta, ma che assume alcuni aspetti con ricerca, insomma. Quindi, per dire, non ci soffermiamo su questioni metodologiche tecniche, non ci soffermiamo su questioni tecniche. Riteniamo che la conricerca non è un sistema di tecniche, ma la distingue da altre forme di inchiesta la sua finalità. Quindi questo. Per cui verrei subito uno dei punti. Crediamo che il problema che abbiamo di fronte, prima ancora di definire dei piani di ricerca, di conricerca o di inchiesta, sia capire chi la fa, con chi la fa e su quali oggetti. Mi soffermerei però su questa cosa del chi la fa, perché penso che una prima indicazione che ci arrivi dal dibattito di ieri è che, appunto, come dicevamo prima, la nostra attività di inchiesta barra con ricerca può radicarsi oggi in una ricchezza di pratiche e di esperienze. Faccio degli esempi concreti. Abbiamo programmato un seminario in autunno sul tema del welfare, ne abbiamo programmato un altro da fare a Torino, su cui poi entriamo brevemente nel merito, sul tema della forma impresa, ma anticipo che ci piacerebbe ridefinirlo come seminario su catturatori, modi della cattura e conflitti intorno ai modi della cattura, perché mi sembra più chiaro su cosa nella definizione dell'oggetto. Ecco, se questi seminari fossero preparati, costituissero un punto intermedio, il punto d'arrivo non c'è mai, ma il punto intermedio di un lavoro di inchiesta con ricerca che metta insieme anche la ricchezza delle espressioni prodotte da questo ciclo di lotte, per noi di Torino vuol dire mettere, detto in termini molto grezzi, mettere insieme alcune delle esperienze che abbiamo visto parlare ieri intorno al nodo dell'inchiesta, lavoro di formazione politica intorno all'inchiesta alla con ricerca. Ecco, questo è, penso possa essere anche un modo per dare anche al progetto un nome e una sua dimensione operativa e di territorializzarlo, anche di presentarlo da subito come organizzazione dei saperi e quindi come progetto in generale di con ricerca. Questo in generale. Secondo punto. Ovviamente ci sono, è una proposta di dibattito, insomma. Penso che però il frame dell'inchiesta barra con ricerca, che soprattutto alla luce di quanto emerso da ieri, possa essere individuato a partire da tre dimensioni che ne definiscono un po' il campo, insomma. Le cito brevemente, dicendo anche perché penso che siano importanti. Il primo è il discorso dei tre precariati, affrontato nell'intervento di Marco Bascetta. Perché è importante? Adesso non stiamo a discutere se possono essere 3, 4, 5. Credo che quella classificazione per cui abbiamo un precariato come prospettiva, un precariato come condizione esperita, un precariato come minaccia, è importante perché se da un lato si stabilisce, come ha ricordato nel suo intervento anche ieri Andrea, che il precariato è condizione trasversale, Andrea e Cristina, è trasversale comune alle tante condizioni del lavoro oggi, che quindi ha poco senso distinguere, come dicono spesso loro, tra precari e non precari, ci chiarisce però che esistono anche differenti prospettive politiche legate a queste tre differenti. E mi sembrava importante richiamarle anche in questa sede, perché laddove il precariato come prospettiva, non casualmente, è quello che riteniamo più ricco dal punto di vista delle pratiche, perché ha un interesse a un ampliamento, come dire, a una ristrutturazione forte del modello di produzione nella direzione di un ampliamento della base di formazione dei beni collettivi, della conoscenza, o meglio, degli investimenti collettivi in formazione e ricerca, perché in quello individua il luogo, un modo per realizzare, per ritrovare anche dei canali di mobilità sociale, con tutto quello che ciò comporta in termini di dialettica tra individualismo, ossia percorsi individuali, ma anche percorsi collettivi. Per il precario come condizione, io non starei a distinguere tra lavoratori a tempo indeterminato e altre forme, è più razionale forse una prospettiva oggi che ponga un problema di, come veniva detto, di stabilizzazione selettiva, così come per il precariato come minaccia probabilmente trova più razionale, anche se poi le cronache ci dicono che così non è, l'arroccamento nelle protezioni tra virgolette fordiste del mercato del lavoro. Ecco, questo pone dei problemi. Tutti e tre in realtà avrebbero convenienza a puntare sul welfare dei beni comuni, e questo ci dice già quali siano le connessioni tra il seminario di oggi e quello programmato per Milano. Tutti e tre avrebbero questi interessi, ma tutti e tre trovano più razionali oggi altre prospettive. Per questo la ricomposizione tra questi precariati non può essere immaginata come alleanza dall'alto, perché l'alleanza dall'alto non tocca, non entra dentro queste problematiche, sono nodi profondi nel determinare poi strategie logiche di lotta, eccetera. Pensiamo anche all'intervento, secondo me importante che averlo fatto qua da parte dei consulenti di ACTA ieri pomeriggio, per delineare proprio anche un altro modo di stare dentro la dimensione che è anche del precariato. Ecco, io penso però una cosa, e questo è importante dal punto di vista delle prospettive dell'inchiesta, che a differenza forse di quanto accaduto in Spagna e in Grecia, le lotte in Italia dello scorso autunno abbiano visto come soggetto modale, come protagonista, soprattutto il primo precariato. In altre parole, mi sembra che il tema della ricomposizione sia comunque importante da questo punto di vista, e questa è forse una prima indicazione anche per dal punto di vista dell'inchiesta. Scusate. Seconda dimensione, su queste vado più veloce, anche se poi sono quelle che sono legate alla nostra proposta di seminario di Torino. La profonda articolazione delle forme di espropriazione e sfruttamento del lavoro nel capitalismo cognitivo. Questo è autoevidente, noi parliamo nel capitalismo, il lavoro nel capitalismo cognitivo è esposto a diverse forme di sfruttamento, di espropriazione di sapere, di tempo, della sua capacità produttiva, della sua capacità di fare cooperazione produttiva. Questo avviene, anticipo un po' anche il nostro tema, avviene in modo non separato, ma attraverso un'articolazione tra ciò che sta dentro lo spazio dell'impresa, laddove il dentro va chiarito, un dentro metaforico. Oggi non è chiaro a nessuno, men che meno ai sociologi dell'economia, quali siano i confini dell'impresa, quando l'impresa si fa rete, quando l'impresa assume forme anche non remunerate, assume lavoro volontario, per esempio, no? E penso che questo ci, in qualche modo, ci rimanda anche ad alcune delle relazioni della mattinata. Così come possiamo dire che questo anche il fuori diventa difficile da definire, però nel momento in cui, voglio dire, sono soprattutto le imprese e l'imprezzazione della vita quotidiana, a cui corrisponde un'imprezzazione dell'io, il rovescio speculare dell'impresa che sfonda le sue mura, sfonda i confini e pervade la società tutta. L'altra faccia di questa articolazione molteplicità delle forme di espropriazione e sfruttamento è l'articolazione molteplicità delle forme di produzione cooperativa, tendenzialmente autonoma. E anche su questo non mi dilungo oltre, è proprio l'intensità e la forza di questa cooperazione a determinare anche l'intensità delle forme dell'appropriazione e dello sfruttamento, dell'appropriazione dei diritti di prelievo, del modo in cui, tanti modi in cui i catturatori si appropriano di questa ricchezza sociale. Quindi, dicevo, molteplicità e articolazione vanno viste sempre in termini osmotici, non separati, così come il dentro e il fuori le imprese va assunto come un dato problematico. Lo facciamo per primi noi che pure proponiamo un seminario sulla forma impresa. Io credo che questi temi, quanto detto, ci dice perché, prima di tutto, perché questi tre momenti, il seminario sulla composizione di classe, quello su welfare e quello che proponiamo sulla forma impresa, siano in realtà diverse tappe di un medesimo percorso di riflessione. Io adesso non mi dilungo su questo, no, oltre su questo, vorrei solo dire, per non parlare più dopo, insomma, e dare spazio agli altri interventi, dire brevemente perché riteniamo importante adesso nelle riunioni di lavoro del collettivo di Uninomere, se ne è già discusso un po', avevamo promesso di portare una proposta più compiuta di quanto non siamo stati in grado di fare a questo seminario, ma comunque non credo sia questo il problema. Chi vuole, abbiamo qualche copia del documento che abbiamo lasciato lì sul tavolo, in ogni caso nei prossimi giorni verrà postato in rete, per cui l'invito è a interagire anche in termini critici con la proposta, al fine soprattutto di arricchirla e renderla anche più interessante e coerente con la prospettiva del progetto più in generale. Allora, il punto da cui siamo partiti è, però, lo diceva Raffaele prima, l'impresa è ancora un modo importante. Perché è importante? Da decenni oramai le lotte si situano, diciamo, all'esterno dell'asse capitale-lavoro così come lo conoscevamo e come si era dato, o perlomeno non assumono come terreno di scontro le grandezze che definivano le coordinate della lotta di classe nel fordismo, orario, salario, anche organizzazione del lavoro. Questo non vuol dire che non si siano dati conflitti anche molto intensi, sia, anzi, soprattutto in una dimensione globale, ma io dico anche all'interno dello spazio europeo, anche all'interno dell'Italia, conflitti sul lavoro, talvolta anche conflitti orario-salario. Di sicuro non si sono quasi mai posti su un versante offensivo, non hanno mai, per così dire, imposto l'agenda all'avversario. Questo è un dato di cui, da cui partiamo anche noi, perché sempre più i conflitti e i processi di soggettivazione si danno in un altro spazio, in un campo, come dicevamo prima, panottico, ma anche estremamente eterogeneo, della trasformazione, quella possiamo chiamare trasformazione di fare sociale in valore economico nelle sue tante forme, in un'articolazione che vede però, dal nostro punto di vista, anche l'impresa come uno degli attori protagonisti di questa trasformazione di fare sociale in valore economico. In altre parole, riteniamo che quello dell'impresa, nonostante sia, non sia più stato il teatro del conflitto di classe esplicito, meglio di quella forma di conflitto che sapeva generalizzarsi e definire l'agenda per l'autonomia di classe, ma anche alla controparte, costringendolo in qualche misura a cambiare il terreno, a trasformarsi, a cambiare. Riteniamo che comunque non sia uno spazio pacificato e l'impressione, anche se è probabilmente una buttata, è che in realtà questa dimensione dello sfruttamento all'interno dell'impresa cognitiva non sia estranea agli stessi percorsi di soggettivazione che si sono dati al di fuori, per esempio con i movimenti degli universitari o delle generazioni entranti. Perché diciamo questo? Io penso ci sia una retorica ossessiva che ci dice sostanzialmente che alla base di queste mobilitazioni è l'impossibilità di convertire investimenti educativi in posizioni sociali vantaggiose, in forme di integrazione, per cui la meritocrazia, eccetera, eccetera. Secondo me bisogna ragionare anche sul fatto che anche la consapevolezza però della miseria e della svalorizzazione del lavoro sotto comando costituisce un fattore di soggettivazione importante. Cioè si dice non è solo che mi mancano i canali, non troverò lavoro, ma almeno questo lo osservavamo anche nelle interviste che abbiamo realizzato l'indomani del 14 dicembre. Il lavoro che troverò sarà comunque un lavoro con quelle caratteristiche, sarà un lavoro in cui il mio potenziale viene banalizzato, oppure viene piegato dei fini miseri, cioè come ci si può realizzare nel far vendere di più il tuo padrone. Insomma, adesso banalizzo i termini della questione, ma credo siano un terreno di riflessione. Dicevamo, non è uno spazio pacificato perché è tendenzialmente, come dicevo prima, va posto in una dialettica fra ciò che è, tra virgolette, controllato dall'impresa e ciò che ne sta fuori. Ciò che ne sta fuori, non intendiamo, come dicevamo prima, dentro e fuori difficili da tracciare, ma non solo perché pensiamo alle tante forme in cui avviene questo. Il consumo viene reso sempre più produttivo, monitorato, organizzato, sussunto dalle imprese. Le imprese oggi fanno con ricerca con i loro utenti clienti, li coinvolgono direttamente nella produzione del lavoro, ma soprattutto in una cosa fondamentale. Chiunque abbia fatto ricerca sul cosiddetto Made in Italy, questo ce l'ha ben presente. Il consumatore cliente è coinvolto nella produzione del significato delle merci. Quello che si ritiene non delocalizzabile, su cui oggi, verso cui oggi tende a riposizionarsi per esempio il capitalismo manifatturiero italiano fatto di piccole e medie imprese, quelle salite dai distretti. Quello è un pezzo di lavoro produttivo dentro le imprese, ma che le imprese organizzano non direttamente. Pensiamo alle tante attività volontarie, insomma, tanto nella rete quanto sul territorio. Non mi dilungo perché credo che se ne parlerà abbondantemente dopo. Pensiamo alle tante forme quindi di impresizzazione del sociale. Ecco, io credo che tornare a parlare di impresa però ci ponga un problema. Noi non possiamo, lo dico malamente, non possiamo immaginare queste sfere, la sfera della cattura e la sfera della produzione di ricchezza intesa di significati, di contenuti, di pratiche sociali, di ciò che dà veramente valore alle merci, come due processi totalmente autonomi. Ossia, come processi in cui da una parte abbiamo avuto una totale autonomizzazione, diceva, parlava ieri Andrea, di totale, tendenzialmente totale, fine dell'interdipendenza tra capitale e lavoro. E questa è una delle scommesse, è uno dei temi che dovremmo secondo noi andare ad approfondire. In altri termini, l'impresa si limita ad appropriarsi del lavoro o in qualche misura tende comunque ad organizzarlo? È una domanda secondo me non banale, perché pensare che non lo faccia del tutto presuppone l'idea di un capitale spersonalizzato che vive soltanto attraverso diritti di prelievo sulla cooperazione sociale, sul comune. Dall'altra parte significa immaginare che le imprese sono una forma del lavoro tout court, non qualcosa che lo determina, ossia che le imprese sono vittime anch'esse della finanziarizzazione dell'economia. Questo è un rischio ancora più concreto del primo, non solo perché lo pensa Tremonti, come ci ha spiegato in questi anni, per esempio lo pensano molti sindacalisti attivisti dei movimenti, che hanno questa dimensione. Ossia in questa visione scompare esattamente quel legame osmotico tra finanziarizzazione e produzione di beni e servizi, oppure, mettiamola in modo più netto, tra la rendita cattiva e il profitto buono. Ecco, è un problema. Io penso che si cade in questo problema quando si immagina l'impresa in modo uguale a se stessa, come un attore immutabile, ossia organizza la produzione soltanto quando organizza il capitale fisso inteso in senso macchinico. Nel capitalismo cognitivo, come si diceva anche ieri, come abbiamo ragionato in questi anni, si deve organizzare un altro tipo di capitale fisso, che però è incorporato nel vivente, è incorporato nelle persone, e quindi questo capitale fisso, che è la base dell'autonomia, è la base della ricchezza, dell'autonomia del lavoro, va però piegato continuamente dentro la dimensione della produzione di ricchezza. Noi lo diciamo così, ma non lo diciamo noi, va prodotto continuamente il produttore. Pensiamo che la funzione dell'impresa si ridefinisca esattamente, senza che dimenticarne altre, senza dimenticarci che non sono certamente scomparse nel mondo produttivo linee di montaggio, impianti tecnologici, capitale fisso in modo, anzi, proprio la produzione contemporanea richiede forse ancora più capitale in senso materiale e tradizionale. Però la funzione strategica si ridefinisca proprio in questa attività di produzione del produttore. Come avviene questa produzione del produttore? È chiaro che non è una funzione esclusiva delle imprese, l'impresa dipende sempre più da una dimensione collettiva, da beni collettivi. Questo lavoratore nel capitalismo cognitivo è prodotto anzitutto attraverso la formazione in senso stretto, la formazione e l'aggiornamento della sua capacità d'azione e della sua soggettività, e questo avviene attraverso vari tipi di agenzie, dalle università a tante altre agenzie formative, i media, la cultura, l'informazione, eccetera, eccetera, ma avviene d'altra parte anche dentro le pratiche che il lavoro stesso mette in campo nella sua interazione e nella sua cooperazione con altri produttori. In secondo luogo, questo lavoratore nel capitalismo cognitivo è reso disponibile attraverso una combinazione, diciamo, di disposizione, di sistema, di ricatti, chiamiamoli così, ricatto della disoccupazione, ricatto dell'indebitamento. L'indebitamento è una delle più fenomenali forme di controllo dei comportamenti sociali. Per cui noi stessi, quando pensavamo all'operaio di Mirafiori nella morsa tra il referendum imposto da Marchionne, tra il sì e il no, e quanto ha contato l'indebitamento nel determinare, ma questo è un dato banale, evidente, e più, no? Però vale sempre la pena rimarcarlo. Dicevamo disposizioni, ma anche dispositivi, e se ne è parlato tanto anche ieri, il dispositivo inteso come professionalismo, come ambizione a uno status di creativo, come canale individuale, per cui appunto il fatto di aver studiato è, come dire, comunque l'ambizione a stare dentro una middle class evoluta, socialmente integrata, ma soprattutto con degli elementi di valorizzazione di sé. Queste cose secondo noi si combinano. Riteniamo però che l'impresa è un altro luogo dove avvenga questa produzione del produttore, e non avvenga in modo del tutto solo in modo casuale, ma avvenga in modo organizzato. In altre parole, che esista un lavoro di cattura, che questa attività di cattura sia perseguita attraverso investimenti organizzativi. Non mi dilungo oltre perché mi pare di aver già parlato troppo. Nel documento ne indichiamo alcune. Possiamo cavazzare quest'ipotesi che quanto più sono raffinati, intensi e in perenne mutamento, proprio la raffinatezza, l'intensità di questi meccanismi di cattura che si chiamano management della conoscenza, management delle catene di fornitura, management sistemi informativi aziendali, tutto quanto viene organizzato per immagazzinare, stoccare, condividere, integrare la conoscenza, ha un'unica finalità però, produrre il produttore, perché se noi guardiamo qualsiasi documento aziendale, il problema qual è? Creare quotidianamente, o meglio ricreare quotidianamente le condizioni della sua disponibilità a mettere a disposizione le sue prerogative biologiche, conoscitive, affettive e relazionali. Ecco, Mi fermo qui perché volevamo dare anche due indicazioni su come ci sarebbe piaciuto articolare, ma credo che articolare questa ricerca, ma credo che debba scaturire da una discussione. Mi fermo qua.